Ave Maria bambini, ben ritrovati. Tutto bene? E a voi va sempre tutto bene, ringraziamo il Signore. Continuate a obbedire ai genitori, cercate di andare in chiesa, in special modo la domenica, e studiate. Ora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste che tanto ci ama. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. In nome del Padre, dei Figli, dello Spirito Santo. Amen. E ragazzi cari, vi sto leggendo la dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo. E siamo alla settima istruzione. Il fine dell'uomo, il peccato originale, l'incarnazione del Verbo, Gesù Cristo. Tutte le cose hanno un fine determinato che non può disturbarsi senza produrre un disordine. L'uomo è libero, ma per operare il bene. Osservate, fanciulli miei cari, tutti i mobili e gli oggetti di questa chiesa. Sono tutti uguali o diversi? Sono diversi. Perché qui è stato posto questo confessionale? Per la gente che si deve confessare. Perché ci sono le sedie per potersi sedere? Questo candeliere a che cosa serve se andiamo a metterci sopra la candela? La campana della chiesa a che cosa serve a chiamare i fedeli alla festa? Guardate anche voi stessi. Il berretto dove lo mettete? In testa. Potreste farlo in una giacca? No, perché è fatto per mettersi sul capo. Tutte le cose hanno dunque un fine determinato e non si può disturbare senza produrre un disordine. Un ragazzo ha pensato di fare una toletta originale. Vuol diventare adulto in un momento perché si è annoiato di sentirsi chiamare piccolo. Allora va di nascosto nella stanza del padre, infila la sua giacca, mette il suo cappello in testa, che gli va oltre gli orecchi, prende il bastone di gala, che è più lungo di lui, e si mette nello studio del padre. Gli vuol fare la sorpresa di essersi fatto adulto. Il padre viene e trova il piccolo bimbo suo così cambiato. E che cosa hai fatto? Mi sono fatto grande pure io. E chi ti ha dato l'ordine di prendere i miei abiti? Il fanciullo arrossisce e trema, perché la faccenda comincia a prendere una brutta piega. Il padre vede che la giacca è tutta sporcata, perché è strisciata per terra. La toglie al suo bambino e lo castiga. Ditemi, il ragazzo si è fatto adulto, ovvero è diventato più grande di prima? È diventato più ragazzo di prima perché è stato picchiato e con tutta la giacca non è cresciuto di un solo centimetro. Può succedere mai che un ragazzo diventi il capo di casa e che il padre diventi ragazzo? Non può succedere. Sicché qual è il fine di un fanciullo nella sua casa? È quello di obbedire ai genitori, di fare quello che gli dicono, di andare a scuola e di compiere i suoi doveri. Se non vuol fare questo, ma vuol fare l'adulto, allora è picchiato e nessuno gli vuol bene. Un padrone ha chiamato un servo e gli ha detto: io esco e tu rimani in casa a farmi trovare tutto pronto, ti do le chiavi della dispensa e mi affido alla tua arte. Fa quello che ti pare meglio. Il padrone esce e il servo pensa: il padrone ha detto che devo fare quello che mi pare. È tanto tempo che non vado a Posillipo per farmi una scampagnata, dunque è bene che vada ora. Entra nella dispensa, si provvede di salame, di formaggio, di vino, fitta una carrozza e se ne va proprio al capo di Posillipo. Figuratevi quello che succede quando il padrone torna e non trova nulla preparato. Viaggio, gli grida. Viaggio, che cosa mi hai cucinato? signore, voi mi avete lasciato libero di fare quello che volevo. Ho pensato di fare una gita, perché era tanto tempo che non la facevo. Il padrone naturalmente lo caccia perché non lo aveva lasciato libero per fare il comodo suo, ma per cucinare meglio. Se il servo avesse fatto il suo dovere, non sarebbe stato cacciato via. Volle farla da padrona e si rovinò totalmente. Voi state seduti, è vero? Potreste stare anche alzati, sì, potreste. Voi state tranquilli, potreste anche fare del chiasso, potreste farlo, ma io vi caccerei fuori. Voi siete buoni, ma potreste anche diventare cattivi. Se faceste il male, potreste anche diventare cattivi. Il Signore ci ha fatto liberi, ma sapete perché? Per poter operare meglio e per poter fare solo il bene. Se l'uomo fa il male, fa capire che è libero, ma non si serve bene della sua libertà. Se io me ne vado e vi lascio liberi, non vi lascio liberi per fare fracasso, ma per dimostrare al rettore che i miei cari ragazzini sono buoni come angeli. Io dunque vi lascio liberi per farvi fare il bene e non già il male. Se voi cominciate a fare il chiasso, se cominciate a gridare, a correre, a picchiarvi, il rettore capirà subito che ci manca il prefetto, che siete stati lasciati liberi. Ma questo non significa che voi dovete fare chiasso per dimostrare di essere liberi. Avete mai visto un pianino per la strada? Sì, chiunque lo può suonare, perché basta girare il manubrio per ottenere un suono ordinato e perfetto. Il pianino però non può fare più di 4 o 5 suonate. Avete visto un pianoforte? La tastiera è libera, ci si può suonare soprattutto quello che si vuole, anche 1000, 2000 suonate. Ora, se un fanciullo si mette a dare pugni sulla tastiera, non farà certo una suonata. Ma quelli che ascoltano quelle note aspre e scordate diranno: non è un pianino, è un pianoforte che suona. Sicché anche il pianoforte, benché abbia la tastiera libera, ha un fine determinato. Esso è uno strumento più perfetto e serve per poter eseguire qualunque musica. Tutte le cose della terra hanno un fine determinato e non possono produrre di più. Il fiume non può portare che acqua, l'albero di fichi non può dare che fichi, la pianta di pomodori non può dare che questi frutti. L'uomo è creatura di Dio, un figlio piccolo piccolo innanzi a lui, un servo chiamato a servirlo. Dunque anche l'uomo ha un fine determinato sulla terra. Dio lo ha fatto libero. Non già per abbandonarlo a se stesso, ma lo ha fatto libero perché avesse potuto produrre i frutti più belli, perché si fosse perfezionato sempre. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Cari, continua a leggere la dottrina spiegata dal sacerdote Domenico Ruotolo, ed è la nostra dottrina cattolica. L'uomo sulla terra deve conoscere, amare e servire Dio. Nell'altra vita deve goderlo eternamente. Ecco il suo fine. Un fanciullo è stato messo all'arte dalla madre. Ogni mattina si mette un camice addosso, si prepara la colazione e va all'officina. Perché ci va? Per conoscere l'arte che vuole apprendere, affinché quando si è fatto adulto possa trovare il mezzo per campare la vita. Se si mette a scherzare, se perde il tempo, se non ama il lavoro, in seguito morirà di fame. Dio ci ha messi sopra la terra, non già per farci stare sempre qua, ma perché ci vuole un giorno con Lui nel paradiso per tutta l'eternità. Se lo dobbiamo raggiungere, è chiaro che dobbiamo prima di tutto conoscerlo. Potete andare a pranzo con uno che non avete mai conosciuto? Non potete, perché se quell'uomo vi vedesse entrare, vi caccerebbe. Noi siamo di passaggio sulla terra, siamo come in viaggio. Dopo pochi anni ci faremo vecchi e ci troveremo in punto di morte. L'anima uscirà dal corpo e questo sarà portato al camposanto. L'anima non sarà portata al camposanto, ma comparirà dinanzi a Dio per avere quello che si è meritato. Se non lo ha conosciuto, non lo ha amato, non lo ha servito, come può presentarsi innanzi a Dio? La vita presente, con tutte le sue occupazioni, con tutte le sue attività, non può e non deve servire ad altro che a prepararci a comparire innanzi a Dio. Se un uomo ha studiato molto e non ha conosciuto Dio, a che cosa gli serve il suo studio? Tutta la sua sapienza non gli giova niente, perché ha trascurato Dio, che era il suo ultimo fine. Quando si troverà innanzi al Signore, la scienza che ha acquistato sulla terra non gli giova, perché Dio è infinita sapienza e non ha che farne. Un fanciullo va a scuola e deve studiare. Egli pensa di fare un coperchio di legno sul calamaio ed invece di stare attento al maestro, col temperino lavora sotto il banco. Naturalmente non capisce nulla della lezione, non impara nulla, intanto crede di aver fatto un capolavoro. Quando il maestro lo chiama e conferisce, non sa rispondere e gli presenta il coperchio, è un pezzo di legno tutto brutto, grezzo, scalfito. Eppure il fanciullo credeva di aver fatto una grande cosa. Vai, gli dice il maestro, con pochi soldi se ne comprano tanti di coperchi, migliori del tuo. Io non ti posso mettere altro che zero. Ecco quello che fa l'uomo quando trascura di conoscere Dio e si applica alle cose della terra. Non merita il premio di Dio e l'opera sua si perde nella terra come inutile. Un operaio perde tutta la giornata del suo lavoro a pulire bene i ferri del mestiere. Compra l'arena e l'istrofina in modo da farli lucenti e belli. Poi dipinge i manici a più colori, li mette sospesi perché facciano una bella figura. Il padrone mi darà certamente doppia paga quando li vedrà fatti così belli. Sciocco che sei, il padrone ti ha chiamato per lavorare. I ferri sono soltanto degli strumenti. Tu, a furia di pulirli, hai fatto perdere loro anche il taglio e non sono buoni a niente. Ora Dio ci ha dato l'intelligenza per conoscerlo, la volontà per amarlo, la forza per servirlo. È il nostro interesse lavorare così, perché solo così saremo premiati. Se perdiamo il tempo a ripulire i ferri senza curarci del fine che abbiamo, noi non meritiamo il premio, ma la condanna. Ricordatelo bene, l'uomo non sta sulla terra per divertirsi, per agitarsi, per fare il comodo suo. Egli deve conoscere Dio per la fede, deve amarlo praticamente sopra tutte le cose, deve servirlo osservando la sua legge. Servire Dio significa glorificarlo nel compimento di tutti i nostri doveri. Un servo è chiamato dal padrone per servirlo. È un povero sciocco e crede che per servire bene il padrone debba occuparsi solo di ciò che riguarda lui direttamente. Egli quindi lascia sporca la casa e sta occupato tutta la giornata a togliere la polvere dagli abiti del padrone. Questi entra e trova la casa sporca, disordinata. Nicola, com'è che avete lasciato sporca la casa? Padrone, risponde il servo, la casa certo non la dovete mettere addosso, ho ripulito bene i vostri abiti. Intanto il gatto di casa sta appiattato in un angolo e miagola disperatamente. Nicola, dice padrone, avete dato qualche cosa al gatto? E Nicola, ma scusate, io sono venuto a servire il gatto. ho preparato il pranzo per voi e questo mi pare che basti. Ditemi, fanciullini miei, Nicola serve bene il suo padrone? No, perché per servirlo bene dovrebbe fare tutto quello che è necessario per non fargli dispiacere. Dovrebbe curare anche il gatto di casa. Ognuno di noi sulla terra ha un ufficio determinato. Chi è professore, chi è operaio, chi è padre di famiglia. Per conoscere, amare e servire Dio è necessario compiere tutti i nostri doveri in omaggio e seguo a Lui. Chi studia, chi lavora, chi opera, non perde il tempo quando lo fa per amore di Dio. In altri termini, ogni nostra azione deve essere fatta per Dio, anche la più indifferente, perché la nostra intenzione la rende accetta al Signore. Servire Dio, quindi, non significa dire sempre preghiere, ma significa glorificarlo in tutte le nostre azioni, anche terrene. Se uno prega e poi disprezza il prossimo, non serve Dio. Se il ragazzo invece di andare a scuola va a dire un rosario, non serve a Dio, perché manca il suo dovere. Noi siamo cristiani, figli di Dio, e non dobbiamo mai far disonore a Gesù Cristo. Il cristiano deve far benedire il nome di Gesù, anche dai cattivi, e deve farlo benedire menando una vita perfetta e piena di opere buone. Se si fanno le opere buone, ma senza lo scopo di glorificare Dio, sono opere perdute. Se si fanno per Dio, anche quando involontariamente sono sbagliate, acquistano un valore e non sono perdute. Sentite questo fatto, una donna piena di carità, affacciata per vedere chi passa. Ecco che passa un povero cieco, accompagnato da un fanciullo. Grida, fate la carità a un povero cieco. La signora ne ha pietà, va in cucina, appronta un piatto e lo mette nel paniere e glielo cala. La disgrazia ha voluto che giusto allora la fune del paniere si fosse spezzata. Il piatto è caduto sul capo di quel povero e lo ha fiaccato. Ditemi, la signora ha fatto un'opera buona o un'opera cattiva? Ha fatto un'opera buona quando un quel cieco si sia affiaccato. Un giovane di mala vita incontra un provinciale che deve partire per l'America. Va vicino e gli dice, voi siete nuovo di Napoli, ora vi accompagno io. Quel provinciale dice fra sé, quando sono buoni i napoletani, ma la sera non trova più il portafoglio, perché quell'uomo glielo ha rubato. Ha fatto un'opera buona o un'opera cattiva? Quell'uomo accompagnando questa persona, l'opera di per sé è buona, ma in questo caso è pessima perché gliel'ha fatta per rubare. Sicché per servire Dio non basta fare del bene e compiere i propri doveri, bisogna farlo per amore suo. Quando vedete tanti che operano il bene ma lo fanno per togliere la fede dal cuore del popolo, dovete dire, questi non servono a Dio, ma servono al diavolo e sono degli scellerati. E qui mi fermo con la dottrina e vi leggo invece dal libro scritto da padre Stefano Maria Manelli, ottobre, mese del Rosario, leggo il fascino dell'Ave Maria. Il Santo Rosario è ripieno del fascino dell'Ave Maria. La corona delle Ave Maria porta in sé l'incanto di una preghiera che risuona dalla bocca dei bambini. Quando la mamma insegna loro l'Ave Maria, che risuona nel canto dell'Ave Maria, così frequente nella pietà cristiana, che risuona nei rintocchi delle campane all'ora dell'Angelus. Il rosario è lo scrigno prezioso delle Ave Marie, che fanno elevare la mente e il cuore, immergendoli nei misteri più ineffabili della nostra fede, misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Il filo misterioso dell'Ave Maria. Che cosa non ha prodotto il fascino dell'Ave Maria nei cuori più delicati e sensibili? Un esempio fra i tanti è quello del grande poeta e scrittore danese Giovanni Jorgensen. Egli apparteneva a una famiglia luterana e ogni sera la mamma leggeva alla famiglia una pagina della Bibbia, commentandola secondo la scuola e la dottrina dei protestanti. Prima di addormentarsi bisognava recitare il Padre Nostro. L'Ave Maria invece era considerata una vera eresia. Il ragazzo Giovanni Jensen era molto legata a questa pratica della famiglia e non pensava certo di scostarsi mai da essa. A una sera, invece, gli capitò che, trovandosi all'aperto sotto il cielo stellato, si mise a recitare in ginocchio l'Ave Maria che aveva letto e imparata da un libro dei cattolici. Ne fu sorpreso egli stesso e non rivelò certo alla mamma quel che gli era accaduto quasi inavvertitamente. E tuttavia ormai non sapeva sottrarsi al fascino della preghiera dell'Ave Maria, per cui molte volte la sera, dopo la recita del Padre Nostro, si inginocchiava sul lettino e recitava anche con tutto l'affetto: Ave Maria piena di grazia, Santa Maria Madre di Dio, prega per noi. Crescendo negli anni e negli studi, intanto Giovanni si lasciò purtroppo conquistare dalle varie dottrine del liberalismo, del socialismo, dell'evoluzionismo, per finire poi nell'ateismo più gelido. Aveva ormai perduto la fede semplice della fanciullezza e sembrava tutto finito irrimediabilmente. E invece no, non era finito tutto, perché rimaneva ancora un filo, solo un filo, il filo misterioso di quella Ave Maria recitata molte volte inginocchiata sul suo lettuccio. Alcune amicizie con studiosi cattolici, infatti, lo condussero pian piano alla fede cattolica ed egli si convertì quindi nel 1896, ben consapevole della parte avuta dalla Madonna con quella preghiera dell'Ave Maria, e alla Madonna volle dedicare una delle sue opere più prestigiose, Nostra Signora di Danimarca. Padre Stefano, dal consiglio: fin dal mattino si aprono le nostre labbra con le preghiere dell'Ave Maria. Al mattino l'Ave Maria ci anima ad affrontare le fatiche della giornata sotto lo sguardo materno di Maria, ripetendo anche noi con San Luigi Orione di fronte a ogni difficoltà: Ave Maria e avanti. Ecco, bambini cari, com'è bello recitare l'Ave Maria. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Concludiamo con San Pio da Pietrelcina, questo bel libro scritto da Padre Stefano Maria Manelli. E abbiamo visto la scorsa volta il profumo di Padre Pio e la bilocazione. E adesso vediamo la scrutazione dei cuori. È un dono che in San Pio manifestava con grande frequenza. Sembrava che egli leggesse dentro le anime come in un libro aperto. In confessionale, quasi sempre, ma anche fuori del confessionale, sembrava che sapesse già in anticipo quello che uno doveva dirgli e anche quello che uno teneva nascosto. Molte sono le testimonianze di questo fatto. Tra tutte ricordiamo la seguente: Cesare Festa, avvocato, cugino del dottor Giorgio Festa, si reca a visitare San Pio. Quel frate tante volte descritto dal cugino, appena davanti a San Pio si sente dire dal frate: lei è massone. Con lealtà, l'avvocato risponde, sì, padre. E qual è il suo compito nella massoneria? Quello di combattere la Chiesa dal punto di vista politico. Un po' di silenzio. Poi San Pio fissa lungamente negli occhi l'avvocato, lo prende per mano, lo conduce con sé e gli parla con grande dolcezza della bontà di Dio, raccontandogli la parabola del figlio prodigo. Alla fine quel massone si ritrova in ginocchio ai piedi di San Pio per confessare le sue colpe e chiedere perdono a Dio. Il dono della profezia, nel senso ordinario della parola, è una grazia particolare di Dio per la quale alcune anime privilegiate predicono cose e avvenimenti futuri. San Pio ebbe anche questo dono e se ne servì sempre per il bene spirituale delle anime. Ricordiamo fra i tanti due fatti seguenti. Nel 1944 il professor Settimio Manelli riferì a San Pio che Hitler sta facendo tremare il mondo con slogans terrificanti come questi: mezzanotte e non più mezzanotte, a mezzanotte ho perso, a mezzanotte un minuto ho vinto. Il riferimento chiaro di Hitler era la bomba atomica che egli sperava di riuscire a usare in tempo per atterrare e massacrare popoli e nazioni. Padre Pio, a sentire queste cose riferite dal professor Manelli, si fece serio, stette alcuni momenti in silenzio e pensò, poi disse con voce chiara, non farà in tempo. Così avvenne, difatti. Hitler non riuscì a fare ultimare la bomba atomica in tempo utile per vincere la guerra con uno sterminio mai visto sulla terra. Qualche anno prima che il cardinale Montini venisse eletto papa, un figlio spirituale di San Pio, il commentatore Alberto Galletti di Milano, chiese a San Pio una benedizione per il suo arcivescovo, che era appunto il cardinale Montini. Non una benedizione, una fiumana di benedizioni, rispose San Pio. È la mia indegna preghiera, ma tu dì all'arcivescovo che sarà lui il papa. Hai capito? Glielo devi dire, perché si deve preparare. Padre Pio aveva il dono di prevedere le cose. Bambini, e poi leggo un paragrafo scritto da Padre Stefano, messaggio, opera, eternità. Ha mostrato Dio agli uomini. L'ateismo di massa è il fenomeno più grave e preoccupante della nostra epoca, nella quale molti uomini negano apertamente l'esistenza di Dio, mentre la maggior parte vive come se Dio non ci fosse. Ma Dio fa spesso sentire la sua presenza e rivela la sua opera attraverso alcune anime sante che egli ha scelto come suoi testimoni nel mondo. Una di queste anime sante, che in modo davvero portentoso hanno manifestato la potenza e la bontà del Creatore, è certamente San Pio. In lui Dio si è rivelato anche attraverso fenomeni straordinari. Vivere con 48 gradi di temperatura è solo opera di Dio. Portare nel corpo 5 piaghe sanguinanti per 50 anni, versando ogni giorno sangue, è solo opera di Dio. Digiunare e non dormire è impossibile a un uomo che voglia continuare a vivere, ma non era impossibile a San Pio, sostenuto dalla forza dell'Onnipotente. Che dire poi degli altri fenomeni eccezionali? Le bloccazioni, le profezie, la conoscenza del cuore e del pensiero degli uomini, il profumo e altri fatti mirabili? Sono tutti doni che si scindono dall'alto e rivelano la presenza e la potenza di Dio. Similmente il potere di compiere guarigioni, liberare da molti mali, fare tanti miracoli a vantaggio dei fratelli sofferenti, è un altro segno rivelatore dell'onnipotenza di Dio. Ma la cosa più portentosa che manifesta la presenza e l'onnipotenza del Signore in San Pio è stata la conversione di tanti peccatori. Quando si riesce ad abbattere l'ostinazione nel male in una creatura libera, bisogna gridare al miracolo più strepitoso che possa avvenire. E questi miracoli di conversione sono stati tanti a San Giovanni Rotondo. Gente umile e personaggi eminenti hanno trovato Dio e il suo servo fedele. Protestanti, atei, massoni, comunisti, anarchici, agnostici hanno ricevuto a San Giovanni Rotondo la luce folgorante della grazia che li ha riportati a Dio. Dobbiamo anche ricordare che attorno a San Pio si è mosso tutto il mondo, gli altri prelati, scienziati, medici, scrittori. E poi a lui è dovuta anche la trasformazione di San Giovanni Rotondo, arricchita di strade, abbellita di case, ville, alberghi, divenuta celebre per una magnifica clinica e per tante altre opere. Ed è proprio la presenza di Dio in quel luogo dove viveva San Pio. Bambini cari, il padre Pio portava sempre la corona con sé. Continui rosari erano la sua roccaforte. E i rosari facevano sì che tutto il mondo ricevesse bene da questo santo. E allora, se il rosario è stato detto tanto, recitato, amato da San Pio, se la Madonna è scesa dal cielo per chiedere il rosario, vuol dire che noi con quest'arma, come la chiamava Padre Pio, possiamo ottenere tutte le vittorie, tutto quel che vogliamo dal cuore tenerissimo di Dio. E quindi forza, specialmente i rosari detti dai bambini, sono i prediletti rosari, come fiori arrivano alla Madonna e a Gesù. Bene, il tempo è volato, vi saluto, ci sentiamo la prossima volta. Ave Maria.